Sì, parto, non mi ricordo come ti chiami, scusami, Stefano. Allora, perché non ci sono più pannelli solari? Vabbè, questo è un grande mistero, se non che ovviamente il mistero è abbastanza risolvibile perché alla fine ancora oggi si cercano fonti fossili per sopperire a un problema energetico quando, come dire, se si cominciasse a mettere in moto come dire, un'altra fonte di energia, certo, non risolveremmo il problema al 100% e cavolo, ma forse avremmo un po' meno problemi. In più c'è, come diceva Rossana, una burocrazia che è complicata. L'altro giorno eravamo con Paola, in un'azienda, che si occupa, insomma, di energie rinnovabili, eravamo a vedere un impianto cosiddetto come l'hanno chiamato? Agro?
Agrovoltaico.
Agrovoltaico, ma il ca campo,
Campo
il,
solare.
no, no, il, perché si coltiva dell'erba per fare pastorizia sotto lì, cioè, come dire, quindi insomma era un campo agrivoltaico, ma al di là di quello,
Il Prato Pascolo.
il Prato Pascolo, cioè, ci hanno spiegato quanto tempo ci mettono loro dall'inizio dell'iter per riuscire a fare un impianto, minimo passano 6, 7, 8 anni. Cioè così. Allora, qui è ovvio che insomma, la mia associazione lo sta facendo da tempo, quello di dire bisogna cercare di snellire, di rendere più fluido questo percorso. La Lombardia, nel piano che vi dicevo prima, piano aria e clima, se non cambia, adesso appunto va in approvazione, quindi magari ancora ci saranno delle sistemazioni, però ha previsto il 370% in più di energia da fotovoltaico in Lombardia, perché l'idroelettrico, come dire, più di così, e poi comunque c'è un problema di acqua, nel senso che alla fine già l'abbiamo avuto quest'estate, l'eolico per noi è abbastanza precluso, il biometano, biogas, ne abbiamo quasi 500 impianti, ancora dovremmo magari metterne lì alcuni, ma anche quelli sono parziali. Il fotovoltaico è la strada ed è una strada che dobbiamo anche gestire con le sovrintendenze, perché in alcuni casi, proprio forse ce lo dicevano questo esempio dell'Emilia-Romagna, esco dalla Lombardia, ah no, forse l'aveva citato Damiano, il mio collega, proprio sulla Lombardia, le sovrintendenze dicono no, sul tetto tu non lo fai, però magari costruisci di fianco una cosa per metterci il pannello fotovoltaico, una roba demenziale. Quindi, certo, non tutto è competenza delle sovrintendenze, non è la colpa, non è loro, però mettiamo insieme tutto e abbiamo, come dire, un problema. Quindi sì, bisogna spingere il più possibile in quella direzione e vengo appunto a un po' di interventi mirati, perché ribadisco, noi siamo partiti con una campagna, poi insomma magari con le ACLI ne parliamo. Siamo un pannello in più, un pannello da balcone, quindi anche chi non ha la possibilità di mettersi tutto l'impianto, ma un pannello che collegato alla tua rete di casa magari ti fa funzionare il frigorifero o la lavatrice quando devi cambiare un po' la tua modalità, ma porca miseria, alla fine funziona. E allora non è che solo Bolzano, perché poi leggiamo Bolzano adesso sta, no, Bolzano sta in Italia, non è che sta da un'altra parte, quindi bisognerebbe un po' incentivare tutte le occasioni e le opportunità per abbassare la nostra bolletta energetica. Dico un'ultima cosa per non rubare troppo tempo, sul discorso della paura. Nei temi ambientali bisognerebbe, adesso la dico così, avere una giusta paura, cioè comunicare una giusta paura, perché cosa succede? O siamo quelli catastrofici, non so se avete presente gli interventi che fa anche Luca Mercalli, come dire, eccezionali. Ma alla fine trasmette questa angoscia del futuro, di non avere, attenzione che non avremo un po' il don't look up di prima, no? Non avremo quella possibilità. Ma quando facciamo così diventiamo respingenti, perché alla fine, continuamente nel citare, come dire, l'elemento estremo, e alla fine uno ci guarda come dire, vabbè, ok, e che dobbiamo fare? Allora, per quello che mi viene da dire, non che va esclusa, mi viene da dire che, e ce lo poniamo spesso questo modo nella nostra comunicazione, di capire come comunicare ecco, appunto, la giusta paura, cioè il giusto grado di catastrofismo, perché perché altrimenti davvero non veniamo ascoltati. Cioè, ritorniamo quasi a un paradosso, che alla fine non ti ascoltano, perché tanto voi siete sempre quelli che guardate alla catastrofe, e invece io voglio sapere cosa devo fare domani mattina, voglio sapere come mi posso salvare. E quindi è, guardate, è veramente complicato, perché tra catastrofismo, ideologismo, perché siamo tacciati di essere ideologici, voglio dire, poi non c'è niente di più ideologico di uno che non vuole cambiare niente. Quindi, cioè, uscire da questi ismi diventa davvero un esercizio quotidiano, mi viene da pensare, di stile di comunicazione. E quindi dobbiamo sempre riuscire a calibrare bene per non cadere poi nelle, vabbè, siete sempre i soliti. E quindi, grazie al cielo, insomma, cioè, le riflessioni sono avviate, ma davvero io concordo che bisogna far vedere quella parte lì, ecco, bisogna farla vedere, ma con il giusto approccio, perché altrimenti anche dire, torno all'inquinamento atmosferico, ci sono X morti per inquinamento tutti gli anni, soffriamo, la gente va continuamente in auto a portare i figli a scuola anche se abita a due metri prima, cioè non passa quel concetto, se no quando hai un figlio malato, vabbè, allora lì si apre tutto un mondo, ma possiamo arrivare sempre ai ragazzini malati? Non è normale.
Posso? Io? No. Ma sì, aggiungo solo una cosa a quest'ultima considerazione che faceva Barbara, che condivido. Io penso che oltre alla giusta paura, che però, diciamo, sì, esatto, non so come, un po' una contraddizione, quello su cui dovremmo focalizzarci molto è l'urgenza, perché secondo me quello che c'è ancora troppo diffuso è l'idea che tanto ci penserà qualcun altro, tanto non riguarda me, tanto non tocca la mia vita oggi. Questa idea che si diceva, i bambini che nascono oggi avranno a che fare con calamità naturali, con situazioni di emergenza climatica sempre più frequenti, ecco, questo già comincia un po' più a toccare, no? L'attenzione delle mamme, dei papà, delle zie di oggi, però in effetti questa questione di non avere una comunicazione che è fondata, ma che può rischiare di trasmettere l'idea, diciamo, che comunque qualunque cosa faccio è inutile, perché siamo indirizzati verso una soluzione che non può essere risolta, un po' c'è. E io penso che esiste su questi temi una grande responsabilità della comunicazione. A me ha fatto impressione tantissimo schizofrenia con cui in quest'estate si comunicavano alcune cose. Allora, noi abbiamo avuto a luglio, non so se ricordate, i giornali, i nostri quotidiani, anche quelli più autorevoli, pieni, che aprivano le prime pagine, articoli, catastrofisti su quello che si stava decidendo in Europa sul pacchetto Fit for 55, cioè fermatevi, state condannando l'Italia al fallimento, le industrie moriranno, ci sarà, perché in Europa si stava discutendo, peraltro sempre in una logica di mediazione, di come prepararci, Fit for 55 vuol dire questo, cioè prepararci per ridurre le emissioni del 55% entro il 2030. Tutti i temi su cui, diciamo, gli stati, l'Europa si erano presi delle responsabilità con delle decisioni. Quindi per alcune settimane noi abbiamo avuto la comunicazione concentrata e focalizzata con toni apocalittici su questa cosa. Nel giro di due giorni la comunicazione è ribaltata completamente, perché avevamo i fiumi completamente in secca, quindi la siccità, avevamo il tema dello scioglimento poi del crollo della tragedia della Marmolada, e quindi il clima è impazzito. Allora, cioè questa schizofrenia con cui anche la comunicazione non aiuta in alcun modo ad avere invece una coscienza, una consapevolezza che dovrebbe essere, no? Sulla portata, sull'urgenza di questi temi, io penso che sia un grande problema. La politica, le istituzioni, l'impresa sono in ritardo, ma c'è anche una grande responsabilità della comunicazione, perché trasmettere questi messaggi così schizofrenici e senza nessuna logica, secondo me, nella percezione delle persone comuni che tutti i giorni fanno i conti con i conti, appunto, con le bollette, con le preoccupazioni, diciamo, è deleterio ed è veramente una cosa drammatica. Aggiungo invece un'altra cosa, condividendo molto quello che diceva Barbara sul tema delle, ad esempio, delle rinnovabili, anche prendendo la sollecitazione che facevi tu. A me capita di parlare spesso, diciamo, con tutto questo mondo che è molto più ampio di quello che ci immaginiamo, di chi fa già oggi nel nostro paese impresa, industria sui temi della sostenibilità, su cui, con i quali diciamo la vera richiesta non è tanto quella degli incentivi economici, ma di avere un quadro di regole che sia diciamo non respingente, cioè non un ostacolo. Allora su questo anche qui secondo me un grande cambiamento di aggiornamento culturale, lo definirei così, serve, perché io vi posso testimoniare la fatica immane che abbiamo fatto in un dialogo, peraltro diciamo anche con una parte politica che non era quella che oggi governa questo paese, sul tema ad esempio di far capire che anche l'atteggiamento concreto che possono avere le soprintendenze sulle autorizzazioni paesaggistiche, sull'installazione di pannelli fotovoltaici, appunto, nelle aree che sono definite cosiddetti centri storici, cioè nelle zone A, non può essere rigido allo stesso modo se stiamo parlando del tetto del palazzo storico rinascimentale di Firenze e in una zona che ricade nella zona A di Milano o dei nostri paesi, perché c'è una diversità oggettiva. Allora, senza dover passare a degli estremi su cui io sono molto preoccupata, perché noi con questa diciamo impostazione che oggi è al governo rischiamo di avere una spinta alla deregulation totale, per cui poi dovremo rincorrere, no? Però su questa ubriacatura che bisogna togliere le regole e lasciar fare, rischiamo di compromettere un valore fondamentale come ad esempio quello del paesaggio, che diciamo è al pari dell'ambiente, cioè noi abbiamo messo l'ambiente in Costituzione e però pensiamo che possiamo adesso fregarcene, no, per fortuna non sarà così. Però riuscire a contemperare in maniera diversa questi aspetti, anche questo secondo me è un tratto su cui bisogna fare diciamo così un passo in avanti, produrre un'evoluzione, perché io resto sempre colpita del fatto che quando si parla troppe volte di norme derogatorie sui processi autorizzativi, sulle accelerazioni, nell'immaginario sia della politica che delle strutture amministrative ci sono le infrastrutture del passato. Cioè io derogo per poter fare le autostrade, per poter fare gli aeroporti, le stazioni che vanno bene, le ferrovie, ma mai un'idea di poter derogare ed essere magari più accelerare, anche avere qualche attenzione minore se mi serve fare le infrastrutture per le energie rinnovabili, per l'efficienza, per la sicurezza energetica. Bisognerebbe cambiare davvero questa prospettiva e c'è anche un grande tema di fornire argomenti ed elementi anche di formazione e di aggiornamento alla pubblica amministrazione, senza cui non c'è transizione possibile, soprattutto in un paese come il nostro.
Grazie Chiara, scusa, mi hai un po' stimolato perché per lavoro, no, per il lavoro che faccio un po' queste cose le vedo, no? E se devo dirti, c'è stata una deregolamentazione recente, perché la legge 34 del 22, per quanto riguarda i pannelli,
certo,
Barbara, no?
L'abbiamo fatto noi.
I pannelli appoggiati o diciamo inclusi nel tetto, eccetera, sono considerate opere di manutenzione ordinaria, non hanno bisogno di nessuna autorizzazione. Peraltro non hanno bisogno neanche delle autorizzazioni paesaggistiche, tranne in alcuni casi specifici, esatto, quando appunto gli immobili hanno il loro valore storico e hanno un vincolo particolare della legge, esatto, quadro. Però c'è sempre un po' il diavolo che ci mette il suo zampino. Questa materia è una materia, come si dice, che è contemporaneamente gestita dallo Stato e anche dalla Regione, quindi ci sono anche i provvedimenti regionali su questa partita e a volte non sempre si integrano, lo dico anche per metterci in mano, perché poi rispetto agli interventi più piccoli, no, da fare, che hanno come riferimento le rinnovabili, addirittura non c'è da fare nessuna comunicazione, la comunicazione la fa il gestore, oppure si passa attraverso il portale regionale, però si può fare ancora molto, si può ancora semplificare e soprattutto integrare la legislazione nazionale con quella regionale.
Ok, straveloce perché non voglio sottrarmi. Mi sembra importante, proprio per poter parlare anche da scrittrice, dare questo contributo, la sollecitazione di Marika, giusto? Marika, scusami, sarà tanto, è tutta la vita immagino.
Sono 24
Ok, scusami. Rispetto alla questione del linguaggio, perché credo che, come lo vediamo anche nella questione di genere, no? Ma per restare nell'ambiente, è anche su quello credo che sia importante lavorare e a proposito del fare formazione, come stiamo facendo oggi, no? Per cui lavorare in modo profondo culturale, quindi non a caso hai citato la filosofia. Perché è vero che, per stare sulla parola paura, no? Infatti prima dicevo paura e preoccupazione, che è un po' la nostra responsabilità, cioè di trasformare la paura in preoccupazione, perché la preoccupazione è poi che attiva a motivare, no? È come, parlo anche proprio per come sono fatta io personalmente, cioè la paura è un sentimento che rispetto tantissimo, la paura mi interroga, e mi porta a indagare, quindi capire come fronteggiarla. Questo lo possiamo fare se studiamo, no? Per tornare all'importanza. Quindi, diciamo, chi ha la responsabilità, le competenze o anche, come dire, la fortuna di avere la possibilità di avere accesso alla formazione, ha la responsabilità quindi di trasformare questa paura in azione, no? Per non trovare, per lanciarmi con quanto diceva anche Barbara, è la paura, è un po' come se fossimo tornati all'uomo primitivo che di fronte alle catastrofi, tra virgolette, o agli eventi naturali del mondo non sapeva come reagire e quindi da una parte c'era chi si paralizzava e dall'altra chi ha trovato le soluzioni, no? E quindi è un po' come se fossimo tornati agli albori e tutto questo, la natura che parla e che ci dice qualcosa rispetto al modo in cui abbiamo trattata e considerata, ecco, diciamo che sicuramente provoca una paura di pancia che può portare allo spavento, all'immobilismo, alla fuga, appunto al fatto di oddio, tanto sta arrivando l'asteroide e quindi mi chiudo in casa e va bene lo stesso, però c'è tutta una fetta di persone che invece di questa paura possono occuparsi e trasformarla in preoccupazione e quindi in azione, ecco. E sicuramente fra tutti anche il linguaggio ha la sua funzione, ecco, oltre che la politica, l'associazionismo, eccetera. Quindi continuare a studiare e a leggere è importante anche per questo.